Benvenuto a tutti. Apriamo il cuore alla gioia, celebriamo la Pasqua del Signore e creiamo anche in questa celebrazione tanta comunione tra di noi. E iniziamo con quel segno di croce che stanotte è diventato il battesimo di due bimbi. Abbiamo battezzato una bimba e un bimbo. È il segno dell'appartenenza alla comunità. Che bello, allora anche adesso questo segno di croce che ci ricordi il nostro battesimo, che ci ricordi che Gesù è morto sulla croce proprio per riunire tutta la sua famiglia e noi sentiamo la gioia di celebrarlo, di ringraziarlo insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le letture che ora ascoltiamo ci aiutano veramente a entrare nella gioia pasquale. Il primo brano è quello che la Chiesa primitiva predicava subito, nei primissimi giorni. È la voce di Pietro che ascoltiamo adesso, che ricorda come davvero la morte di Cristo è stata seguita da un fatto inaspettato. Nessuno lo aspettava. È risorto. E allora a quel punto non è più solo un uomo, è veramente Dio presente in mezzo a noi. Allora il suo insegnamento, il suo sangue, il suo amore diventa la salvezza per tutti noi. Ascoltiamo con fede. Un altro testimone, Paolo, una delle due colonne con Pietro di tutta la Chiesa, scrive parecchie lettere. Oggi è stato scelto un piccolo brano che lui ha scritto ai cristiani della città di Colossi e diceva: se Cristo ci ha rivelato che c'è una vita che continua, noi dobbiamo cominciare a investire le nostre energie sulle cose definitive. Ci sono cose caduche e ci sono cose definitive. Guardiamo a quelle che contano e viviamo di quelle. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. È parola del Signore. Vorrei iniziare la nostra riflessione proprio con gli auguri più cordiali. Io cerco anche all'inizio della messa di salutare le persone una a una e vorrei davvero che ognuno si senta accolto. E siamo qui insieme perché abbiamo la stessa fede, crediamo le stesse cose e le celebriamo. È stato meraviglioso stanotte quando la chiesa piena e abbiamo letto 7 letture dell'Antico Testamento che raccontavano proprio dalla creazione tutta la storia, la liberazione del popolo ebreo. La Pasqua nasce quando questo popolo è prigioniero, quando non c'è libertà, quando non hanno neanche un Dio, non hanno un popolo che sia veramente tale. E Dio li libera, e lì nasce la parola Pasqua, passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dal buio alla luce. E questa parola Pasqua diventa fondamentale per il popolo ebreo. Gesù è un ebreo, celebra la Pasqua, e allora avrei voluto che foste tutti qui giovedì sera, ma penso che molti di voi erano davvero qui. Abbiamo rifatto i gesti di Gesù, lavare i piedi agli apostoli, prendere il pane, prendere il vino, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questo creare comunione, vedete, bellissimo giovedì santo che ci regala il sacerdozio. Gesù che dice agli apostoli fate questo in memoria di me, ci regala l'Eucaristia. Chi mangia questo pane, chi beve questo vino, che non è più pane, non è più vino, è il mio corpo, è il mio sangue, corpo risorto, corpo glorioso, pieno di vita, chi fa comunione con me vivrà in eterno. E poi ci regala la comunità, ecco, proprio l'idea di essere raccolti in un'unica famiglia, non una fede individuale, io per conto mio, il mio Signore, no, una comunità che spezza l'unico pane, che condivide davvero tutto l'insegnamento di Gesù. Ecco, la gioia di essere come stamattina, tutti riuniti attorno a Lui. E poi il Venerdì Santo, e questo penso che forse l'avete visto anche alla televisione, il Papa che fa la Via Crucis, ma quando abbiamo letto tutta la Passione, lentamente cercando di penetrarci dentro e di sentire questo uomo che nella sofferenza, nella morte, continua ad amare e a perdonare tutti quelli che incontra, la misericordia, l'infinita misericordia, fino a perdonare chi lo sta inchiodando sulla croce. Pensate, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno, non capiscono. Noi non capiamo molte volte il senso del nostro vivere, e l'atteggiamento di Gesù nei nostri confronti, perdona loro, misericordia infinita. E poi un criminale inchiodato sulla croce come lui, a cui Gesù regala il paradiso. È bellissimo che i padri della Chiesa dicono: quel ladro ha rubato anche il paradiso all'ultimo minuto, ma che bravo, è stato capace di chiedere a Cristo questo regalo meraviglioso. Ma quello che vorrei mettere in evidenza, abbiamo vissuto davvero le braccia aperte di Cristo come l'abbraccio al mondo, il desiderio di portare pace a tutti, di dare a tutti veramente la speranza, ecco, la speranza che c'è qualcosa al di là della morte. Allora entriamo nei fatti di stamattina. È molto bello, intanto notate, il Vangelo su questo è chiarissimo, l'annuncio della risurrezione è affidato alle donne, non ai maschi. I maschi ragionano, discutono, le donne amano, e Maddalena non ce la fa ad aspettare, corre al sepolcro, è notte. La guida una luce che ha nel cuore, non ha paura una donna in quel tempo, e vuole dare l'ultimo omaggio al corpo di Cristo. È un uomo, è morto, non c'è più, però io gli voglio bene e lo voglio ungere con questi unguenti profumatissimi. Allora sentite qui il Vangelo che ci sta raccontando un cuore innamorato che, arrivata al sepolcro, è terribilmente delusa. Non solo gliel'hanno ammazzato, gliel'hanno portato via. E allora corre, va a svegliare gli uomini, datevi una mossa. E è bellissimo che corrono anche Pietro, corre Giovanni, Giovanni più giovane arriva prima, poi arriva Pietro, e guardano in questo foro nella roccia dove è stato messo il corpo di Cristo, e vedono una cosa inaspettata: l'avevano fasciato tutto, gli avevano messo un grande lenzuolo che noi chiamiamo sindone, e vedono che le bende della fasciatura sono state messe da parte e la sinnone è stata piegata e messa da un'altra. Ma com'è possibile? Se hanno rubato un corpo, se hanno rubato un cadavere, si sono messi a svestirlo, a lasciarlo, a portarlo via senza le coperture che aveva, inaudito. E quindi rimane il mistero di questa tomba vuota. Nessuno ha visto il momento della risurrezione. Non abbiamo le telecamere che hanno filmato il momento in cui quel corpo martoriato, ucciso, dissanguato, è ritornato nella pienezza della vita. È un fatto di fede, è fondamentale questo passaggio. La fede non è toccare con le mani le cose, la fede è avere dei segnali e da quei segnali decidere qual è la mia scelta, la mia decisione. La fede è come l'innamoramento. Io vedo delle cose che mi fanno decidere che prendo quella persona per tutta la mia vita e la amo, ma non posso dimostrarlo con un teorema. È un fatto interiore che io raggiungo e decido di dare tutta la mia vita a un'altra persona per tutta l'esistenza. Allora, vedete, la tomba vuota è fondamentale per noi cristiani. Noi non raccontiamo un fatterello di un cadavere che si alza in piedi e se ne va. Noi affermiamo che questo era un uomo vero e un fatto molto concreto, un colpo di lancia che gli spacca il cuore. Fosse stato tutta una finzione quello di prima, quando quel colpo di lancia apre il costato di Cristo e da lì esce acqua e sangue, e il Vangelo ce lo dice, l'acqua del battesimo, il sangue dell'Eucaristia, la vita nuova, l'amore per sempre, a quel momento, umanamente parlando, è la parola fine, non c'è più niente da fare. Ma quando Cristo si ripresenta vivo, mangia con i suoi apostoli, avete sentito la prima lettura? Pietro che dice, noi siamo testimoni, abbiamo mangiato e bevuto con lui. Allora, è qui il passaggio, ci sono dei fatti concreti. La morte di un uomo, fatto estremamente concreto, quindi era uomo. La tomba vuota, e qui bisogna spiegarla questo vuoto, dov'è questo cadavere? Ma questo si ripresenta vivo, mangia con loro, parla con loro, li educa, li aiuta a credere, li aiuta veramente a progettare anche il futuro. Ecco, allora noi affermiamo che quello non era solo un uomo, era uomo, ma non solo uomo, era il Figlio di Dio incarnato, che ha voluto diventare un uomo come noi per poter dialogare con noi, ma soprattutto per poter assumere tutte le vicende umane e dare un senso. Che senso ha nascere? Che senso ha vivere? Le fatiche che facciamo. Pensate a tutti i problemi della famiglia, del volersi bene, del costruire davvero comunione fra due persone che si amano, come educare dei figli. Una società aggressiva, violenta, che non ti aiuta né a educare né a vivere in serenità, l'incertezza del lavoro, l'incertezza del cibo, milioni di persone che vivono di stenti. Ci vuole una risposta a tutte queste domande. Che senso ha la vita? E dopo, quando moriamo, quando la vita termina fisicamente, ma capite che è una beffa atroce, meglio non essere mai nati. Nella Bibbia più volte c'è questa affermazione. Se non abbiamo un orizzonte, se non c'è una parola che dia senso al vivere, con la morte veramente tramonta ogni illusione umana e termina tutto. Allora qui c'è un uomo come me, ha un corpo come il mio, tra l'altro un uomo che ha amato per tutta la sua vita. Che bello il Vangelo quando ti fa vedere che l'atteggiamento di Cristo non è mai di giudizio. Ma chi ci ha parlato di un Dio giudice? Chi se l'ha inventato? Non ha mai giudicato nessuno, non ha mai condannato un peccatore, e gliel'hanno messi davanti l'adultera, la prostituta, il ladro, l'esattore delle tasse, cioè non delle cosette da niente, ma veramente le strutture della vita. Li ha perdonati tutti, li ha amati tutti, ha guarito i malati. ci ha insegnato a vivere d'amore, è vissuto lui d'amore, nella passione, ha continuato ad amare nonostante il dolore. Il capolavoro veramente è questo dono d'amore totale. Beh, allora, se questo uomo è risorto, se questo corpo come il mio ha ripreso vita, e Gesù mi dice che chi si unisce a lui, chi mangia il mio corpo, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna, allora qui c'è una notizia che ci riguarda tutti. Quindi la risurrezione non è un pio atto religioso, è una prospettiva di vita. È credere che al di là della vita terrena c'è un'altra vita. È credere che la morte non è la parola definitiva. Che pur passando in mezzo alla morte, ci passeremo tutti, il Signore ha promesso che questa vita terrena, per l'amore che contiene, per la comunione profonda con Cristo, durerà in eterno. Allora la seconda lettura che dice, oh ma se è così davvero, non perdere troppo tempo sulle cose terrene, comincia a investire le tue energie su quelle cose che durano per sempre. Ed è una sola la moneta che passa la dogana della morte, ed è l'amore. Non c'è nessun'altra moneta che passa, tutto il resto lo lasciamo, ma ogni gesto d'amore che noi abbiamo fatto dura in eterno. Noi stamattina siamo qui ad affermare, e molta gente ci dice che siamo dei pazzi, degli illusi. Noi siamo qui ad affermare che crediamo che Gesù, vero uomo, era anche Dio ed è risorto, e che noi, uniti con Lui, risorgeremo. Uniti con Lui, allora capite il battesimo? E stanotte proprio la lettura diceva, noi siamo stati, col battesimo, siamo stati sepolti con Cristo, e quindi nell'acqua del battesimo in qualche maniera veniamo sepolti per poter rinascere con Cristo a una vita nuova. Allora la prospettiva è veramente fondamentale. Noi crediamo a un Dio talmente innamorato dell'uomo che per dare senso alla sua esistenza e liberarlo da tutte le brutture di questa nostra vita terrena, le chiamiamo peccati, le chiamiamo violenza, guerra, cattiveria. Per liberarsi da tutto questo non ha mandato un libro, non ha mandato un angelo, è venuto personalmente, una cosa veramente incredibile, ha assunto la natura umana con tutte le sue bellezze e i suoi limiti, è passato attraverso la morte e poi ha sconfitto la morte risorgendo e dicendoci questo è il tuo destino, credici. Allora l'atteggiamento del credente oggi non è di, non so, di mettersi a pregare. Noi oggi dobbiamo proclamare con gioia, io mi fido di Cristo, io mi affido a Lui. Capite la parola fede, che non è avere nella testa chissà quali teoremi ben chiari. Avere fede vuol dire che io mi fido di Cristo e mi fido davvero che questa mia vita non termina con la morte ma durerà per sempre. Mi fido di quel Dio papà che Lui mi ha rivelato, di un Dio che perdona, di un Dio che ama, di un Dio che è il mio alleato. Non è un esattore delle tasse, non vuole che venga messa la domenica, non vuole che dica le preghiere. Quelle sono le mie forme per esprimere amore, ma Lui vuole una cosa sola, che io ami come ha amato Lui. Mi chiede di imitare Cristo, di vivere come vivrebbe Cristo al mio posto. Se sei risorto, se sei destinato alla risurrezione, ma vivi già da oggi con una logica diversa, capite che cambierebbe la società? La comunità cristiana dovrebbe distinguersi dal resto della società, perché noi dovremmo volerci tutti bene. O stamattina vi chiederò almeno di darvi il segno della pace, ma datevelo sorridendo. Ci sono nazioni dove il saluto normale è Cristo è risorto, sì, è veramente risorto, che bello. Noi dovremmo darselo così la pace stamattina, perché noi siamo qui, direi, pieni di gioia perché abbiamo finalmente una prospettiva di vita. Abbiamo un Dio che è papà, non è un tiranno, non è un giudice, non ci castiga, non ci manda all'inferno, ma è solo alleato per liberarci dal peccato. Certo, se io presuntuosamente ritengo che io sono a posto, non ho bisogno di nessuna salvezza, basta da me da solo, capita la mentalità di molte persone, certo, allora Cristo è fuori dalla porta perché rispetta la mia libertà, non mi violenta, non pretende, lui propone amore e mi chiede: ama anche tu come ti amo io. Allora vedete che bella la Pasqua, è veramente festa, è veramente prospettiva, è anche impegno di trasformare questa nostra società. Ecco, diamoci una mossa davvero, rinnoviamo la nostra fiducia. La preghiera stamattina deve essere: Signore, mi fido, mi metto nelle tue mani, ho fiducia in te, credo alla tua risurrezione, credo alla mia risurrezione. Affidiamoci così e chiediamo che ci dia anche la forza di essere testimoni, di poter davvero portare questo annuncio, non con le parole, ma con i fatti concreti dell'amore della nostra vita.